Annuncio che la prossima volta c'è da spostare l'orario, Facciamo alle 7:30 perché entra l'orario nuovo, Quindi tutti. 26. Vabbè. Avanti. Ecco, coraggio, abbiamo fatto i primi tre segni, oggi entriamo nel quarto segno. Ecco, quello che sempre vi ricordo, che io posso dire sempre, metto in evidenza alcuni aspetti del Vangelo di Giovanni, perché sennò durerebbe una vita. Allora puntualizza alcuni aspetti che sono, mi sembrano, più consoni per aiutare, per poter fare un cammino veramente per incontrare il Signore, perché il Vangelo è per incontrare Cristo veramente. Costui era figlio di Dio, ecco la nostra fede, professare la nostra fede in Gesù Cristo, ecco, poter veramente aiutarci. Per questo, vedete, i segni di Giovanni abbiamo visto che hanno questa dinamica, questo cammino. Il primo segno è farci capire che ci manca una felicità nella nostra vita, che la nostra vita non è piena. E non è piena. Ci manca qualcosa, ci manca questo vino, ci manca questo amore. Quest'amore che l'abbiamo visto negli altri segni, che è malato. Ecco la vera malattia dell'uomo. Ecco la guarigione che si parlava, sia del paralitico, sia di questo figlio che è malato nel secondo e terzo segno. Cioè abbiamo un figlio che è malato, quello del battesimo. Abbiamo ricevuto tutti questa figliolanza di Dio, però non viviamo da figli di Dio. Il problema, il dramma dell'uomo, che la nostra vita è bella, il Signore ci ha chiamato alla bellezza, è bello, tutto quello che aveva creato era bello, era buono, ma per poi che è successo all'uomo? E si è separato da Dio, questo dramma che l'uomo vive. Per questo questi segni, ecco, vedete, sono, quindi il primo, ci manca questo amore, la felicità; il secondo, abbiamo un figlio che è malato, che non può donarsi. E poi abbiamo questo della guarigione, l'incapacità di relazione, cioè relazionarsi con Dio e con i fratelli. Cioè la nostra vita è una vita di relazione, e noi sappiamo che significa veramente la sofferenza delle relazioni che abbiamo, sia col marito, con la moglie, con i figli, con i genitori, con i vicini, con gli altri, con gli amici. Abbiamo una grossa difficoltà a relazionarci, siamo paralitici, come questo paralitico che vorrebbe, ma non c'è nessuno che lo accompagna, non c'è. Vorrebbe, come diceva anche la lettera agli Ebrei, quando sempre vi annuncio il Kerygma, ma sempre dice: noi vorremmo, cioè nel nostro cuore ci abbiamo questo amore, dice San Paolo, ci abbiamo nella lettera ai Romani, abbiamo questo amore dentro, cioè sento la chiamata al bene, siamo stati chiamati per amare, per relazionarci, per servire, ma dentro le mie membra sperimento un'altra legge che mi porta a detestare, che non mi porta a odiare, che mi porta a invidiare. Chi mi libererà di questo corpo votato alla morte se non rese grazie a Gesù Cristo? Per questo siamo qui, per annunciare Gesù Cristo, Giovanni che ci porta a Cristo, che ci porta alla salvezza. E oggi entriamo in questo quarto segno, che lo vediamo dal Vangelo secondo Giovanni. Vi fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Vera Gerusalemme, presso la porta delle pecore, no, questo è l'altro. Questa era quella della paralitica. Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e una grande folla lo seguiva. Vedendo i segni che faceva sugli infermi, Gesù salì su una montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicino la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide una grande folla, veniva da lui e disse a Filippo: dove possiamo comprare il pane per costoro che abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì a quelli che erano seduti e lo stesso fece per i pesci, finché ne vollero. E quando furono saziati disse ai discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto che il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: questo davvero è il profeta che deve venire nel mondo. Ma Gesù, sapendo che stavano a venire per prenderlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna tutto da solo. Parola del Signore. Bene, abbiamo ascoltato, vi ricordo sempre che nel Vangelo Giovanni qualsiasi cosa ha un significato enorme nel Vangelo di Giovanni. Bisogna stare attento perché una parola si apre una cosa enorme per il Vangelo di Giovanni. Guardate che dice qui. La prima cosa che fa, sapete che Giovanni pone 3 Pasqua. Sapete che Cristo ha fatto 3 Pasqua? Lo sapete? Sono 3 Pasqua Cristo ha fatto. La prima Pasqua era il tempo della Pasqua. Infatti che dice qui? Questa è la seconda Pasqua. E la terza è la sua. Quindi Cristo sta passando il Pasqua in 4. Quindi sta portando i discepoli. E qui vedete che nel Vangelo di Giovanni, in questi pochi versetti del Vangelo, in questo quarto segno del Vangelo di Giovanni, ci porta all'esodo, al compimento. Cristo è venuto a compiere l'esodo. Vedete, una grande folla li passa all'altra riva. Cosa ha fatto Mosè? Mosè con una grande folla attraversò il Mar Rosso e poi li porta nel deserto, e nel deserto non c'avevano la manna, non c'era da mangiare, e il popolo, infatti io ti ho portato nel deserto perché tu imparassi, perché io ti metti alla prova. Vedete qui Cristo che mette alla prova Filippo, e non hanno da mangiare, anche il pane. Vedete come Cristo, come Giovanni completa la scrittura con la scrittura, cioè dove Cristo va a compiere la Pasqua, va a compiere l'esodo. Se vi ricordate domenica scorsa proprio si parlava di questo, stava sulla trasfigurazione, con chi dialogava Cristo? Con Mosè e Elia, la legge e i profeti. E che cosa parlavano? Se guardate la nota dice, parlavano del suo esodo, cioè che Cristo va a compiere con la sua vita, perché te non lo possiamo compiere. Ecco perché oggi anche la lettura, vedete, morirono nel deserto quelli che uscirono dall'Egitto, entrarono nella terra promessa i figli, i vecchi no, immagine noi dell'uomo vecchio che deve morire nel nostro battesimo e essere i figli nuovi che dobbiamo risorgere con Cristo. Vedete, tutto non si può capire il Nuovo Testamento se non lo metti insieme con l'Antico Testamento. E Giovanni su questo è stupendo, che non tralascia niente. Allora, vediamo che cosa fa Cristo. Ecco, allora il punto di partenza è la Pasqua. Cristo sta passando alla Pasqua e sta dicendo la Pasqua, quindi i discepoli e tutta la folla sapevano che era il momento della Pasqua. Cioè, la Pasqua per un ebreo era un passaggio forte, era un passaggio da una situazione di morte a una situazione di vita. E Cristo sta facendo, vuole fare questa esperienza ora con la sua Pasqua. Ecco perché si parla di questo pane, ecco perché della Pasqua. Vedete nel secondo capitolo che già parla, era la festa di Gerusalemme, Cristo sale a fare la prima Pasqua. E che cosa dice Cristo? Distruggete questo Tempio. Ecco, Cristo si presenta come nella prima Pasqua, che lui è il nuovo Tempio, è il suo corpo, e noi cristiani siamo il Tempio di Cristo. Siamo il Tempio di Cristo, quindi nella prima Pasqua Cristo si presenta come nuovo Tempio. C'è più, o ti dico a te donna, non c'è più bisogno che Dio si adora sul monte Corazim e né che si adora al Tempio di Gerusalemme. Ora Dio sta cercando i veri adoratori in spirito e verità, ma bisogna rinascere dall'alto, gli dice a Nicodemo. E ma come può un uomo rinascere quando è vecchio? Può forse ritornare nel seno di sua madre? Sì! Di nuovo possiamo rivivere il battesimo, anche se siamo stati battezzati, devi ritornare di nuovo. Ecco, tutti quanti voi che parecchio lo fate, chi continua, spero che entriate veramente a far parte di un cammino di fede, perché se non puoi, se non c'è un cammino che ti porta qua, tu da solo non vai da nessuna parte. Ci vuole un cammino. Giovanni ci sta insegnando, ci vuole una chiesa. E oggi avete visto Cristo che fa? Fateli sedere a gruppi di 50-100. Abbiamo bisogno di una chiesa, di una comunità. 50, 100, 40, 30. Una comunità. Sedere e mangiare. Ma non cibo. Ecco, allora vediamo questo, cominciamo a svilupparlo. Vediamo un pochettino. Gesù, in questo Vangelo, vedete, è la prima volta che si parla che Gesù non alza gli occhi al cielo. Dove li alza? Alla folla. Gesù salì sulla montagna, vedete, il popolo che fa. Dove salì Mosè? Sulla montagna. Ma qui non è una montagna, perché già Cristo, sulla Beatitudine, aveva già presentato l'uomo nuovo, il discorso della montagna, sul monte delle Beatitudini che c'è stata a Gerusalemme. Ora questa montagna, invece, Cristo si presenta, lui, come pane vivo. Infatti, poi, ecco la seconda Pasqua. Oggi, vedete, ora, Cristo è il nuovo Tempio, Cristo è questo pane che si dona e dà la vita, Cristo nella sua terza Pasqua, che è l'ultima cena, che chiamiamo noi, che è quella indicata di tutti i Vangeli, in quell'ultima cena realizza veramente la sua Pasqua, il suo esodo, con la sua morte e risurrezione. Ecco il mio pane, ecco il mio corpo, come Cristo. Ora dice, ecco, è vero, tutto quello che io vi ho annunciato, tutto quello che io vi ho insegnato, oggi si compie. Ecco, per questo Giovanni, vedete come porta queste tre Pasqua di Cristo, le due Pasqua che Cristo ha vissuto come Pio ebreo, ma nell'ultima Pasqua fa questo passaggio. Ora quel pane non ricorderà più l'esodo. Sarebbe interessante parlare dell'esodo, ma piano piano, perché la Pasqua ebraica, Israele che fa? Ricorda. Sapete che la Pasqua ebraica ruota in due torri, davanti al pane azimo, ecco perché noi abbiamo il pane eucaristico che è azimo, e intorno alla coppa di vino, questi due. E lì Israele racconta, nel pane racconta, noi fumo schiavi in Egitto, se il santo benedesse, perché Dio Israele non può nominare il nome di Dio che è santo. Vedete, togliti il calzare, che stai calpestando il luogo santo, gli dice oggi a Mosè, togliti questo santo. Dio infatti in Israele non pronuncia il nome di Dio. Allora ruota tutta la vita, tutta la Pasqua ebraica ruota intorno a questo pane, raccontando i prodigi di Dio. E poi c'è un banchetto che loro fanno una cena, e poi c'è la coppa della nuova dell'alleanza che Dio ha fatto col suo popolo. E Cristo dice: ora questo pane che racconta tutte le meraviglie che Dio ha fatto con voi, ora sono io questo pane. Ora non vi ricorderete più dell'Egitto, ora la mia carne vi introduce nel riposo. È il mio sangue e la nuova alleanza fatta con il mio nuovo popolo. Vedete come Cristo li va a preparare al popolo. Infatti tante volte noi diciamo: ma la Pasqua cristiana non è che Cristo si è inventato niente, o gli apostoli già vivevano la Pasqua, soltanto che hanno fatto un passaggio. Come anche la Pasqua deriva da un passaggio che dei popoli primitivi, dove si vedeva l'esplosione. Vedete, ora si vede l'esplosione che comincia la natura a esplodere, la natura si vede che sta arrivando la primavera. Infatti la Pasqua capita proprio della primavera, perché c'è l'esplosione delle vite, perché si passa da una situazione di morte, l'inverno, a una situazione di vita. Ecco, e Dio in questa cornice cosmica ha voluto passare in questa Pasqua. Allora dice nei popoli in Israele, gli dice: ora non ti ricorderai più il passaggio dall'inverno alla primavera, quando tu offrivi le primizie, e le primizie del tempo erano l'agnello e il grano, il pane, le due economie, l'agricoltura e la pastorizia. Ecco perché c'è l'agnello e il pane, perché erano le due economie, e allora, che ancora tuttora ci sono. Togli il pane, togli la carne, e noi stiamo KO. Per questo diciamo, ecco, queste due economie che ci stanno. Ecco che c'è l'agnello e c'è il pane come offerta. Dice: ora non vi ricorderete più di questo, ma vi ricordate la mia alleanza. Cioè vi ricordate che io in questa notte vi ho passato dall'Egitto alla libertà. Ricorderete questo. Quindi quel pane che voi offrite come primizia, ora sia il segno di quel pane che non c'è stato tempo di lievitare, che io, il Santo Benedetto, sono passato in quella notte, che vi ho portato dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà, alla terra promessa. E quella alleanza che ho fatto sul Monte Sinai, ecco la coppa che vi ricorderete. E Israele canta queste meraviglie. Ora Cristo, ora d'ora in poi, cantiamo, facciamo memoriale di Cristo, questo passaggio. Ecco la Pasqua, ecco perché, vedete, capite che sto spiegando 5.000 anni di storia dell'Eucaristia in 5 minuti. Perché questa parte, la Pasqua, c'ha 5.000 anni. La Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana. E già siamo nel 2000, da Cristo a oggi siamo nel 2000. E 22, già sono passati 2000, quindi e 2000 torna all'indietro con la Pasqua ebraica, più o meno siamo sui 5.000 anni di storia della Pasqua ebraica. Raccontarla in questo si dovrebbe fare proprio veramente vedere tutto come Dio va a preparare il suo popolo. Ecco allora la Pasqua, ci troviamo in questa cornice. Spero che vi ho anche ai nuovi vi ho un po' introdotto in questa Pasqua, va bene? Poi un punto fondamentale, che questa volta dice è passata la Pasqua, sta passando lei, quindi il popolo sta a 5.000 persone. Cristo a questo punto che fa? Vide una gran folla che veniva da lui, allora Gesù salì e si mise a sedere Aspetta che trovo il segno. È vicina alla Pasqua, la festa di Giuseppe. Gesù, alzati gli occhi, guardò la folla. Ecco, questo è un segno che vuole fare per i suoi discepoli. Guardò la folla, alzati gli occhi, di solito Cristo quando guarda, guarda il Padre. Alzò gli occhi, ti benedico Signore. Questa volta invece Cristo alza gli occhi e guarda la folla e chiama i suoi discepoli, a Filippo e Andrea e tutti gli altri. Ma pone questi due nomi qua, Giovanni, l'Evangelista. Sapete chi era Filippo? Attenti a non entrare nella nostra vita come Filippo, ci sta dicendo qui l'Evangelista. E chi era Filippo? Era un greco, un razionalista. Razionalista. Quanti siete qui di voi che entrate nella vita? Come con la vostra ragione, tutto, tutti da ingegneri, calcolatori, calcolatrici, tutti quanti, attenzione che a volte si fa una brutta fine. Guardatevi il film di Verdone, quando fa quello uomo razionalista con la moglie, che al distributore della benzina lo lascia. Per cui usava la mattina, lui gli calcolava tutto. Oggi usciamo, sono le 8, ancora non sei pronta, cara. Andiamo. Sì, andiamo perché dobbiamo arrivare da qui. Ora se partiamo esattamente. Partiamo, sono alle 8. Alle 8 saremo a fare il distributore di benzina e faremo lì la benzina perché abbiamo tempo di fare benzina. Facciamo la benzina così arriviamo lì. Tutto quanto prima. Ve lo ricordate? Furio, non so come si chiama. Attenzione di non fare la fine di Furio. C'è razionalista. E Filippo, guardate come in un batter d'occhio che soluzione dà a Cristo, che poi non è la soluzione. Guardate. Guardiamolo insieme, che bellissimo. Che ci siano questa volta mi soffermo più sul testo, se no ci perdiamo troppo. Vide la folla, guardò la folla, ma questo guardare la folla sta aiutando i discepoli a entrare. E disse a Filippo, guardando la folla, poi disse a Filippo: dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Per metterlo alla prova. Guardate, Israele, io t'ho portato nell'Egitto, t'ho portato nel deserto, per metterti alla prova. Guardate come richiama Israele, come Giovanni richiama l'esodo. Per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per fare. Cristo sapeva quello che stava per fare e gli domanda a Filippo la soluzione. Gli rispose Filippo, guardate subito, un pratico razionale, subito fare i conti, un bravo economista, cioè 5.000 persone già su, 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Capito che risposta ha dato? Subito dice Filippo, guarda, 5.000 persone qui, come facciamo a sfamare tanta gente? Sì, no, subito lui, non si può. 200 denari non basta, non si può. Quanti voi avete questa razionalità davanti ai fatti della vostra vita? Rispondete così. Davanti a un problema con tuo figlio, non c'è niente da fare, è così, razionalmente. Siete voi sempre, siete voi gli artefici che date le soluzioni. E quando sei un razionalista, la tua soluzione è dici, non si può, si arrende, non c'è niente da fare, hai calcolato. Però attenti che questi calcoli Filippo non le ha fatti con Cristo. È lì il dramma. E qui Giovanni ci vuole dire: attenti a non calcolare il vostro matrimonio e a dire razionalmente: mia moglie è così, l'hai definita in questo modo, non c'è niente da fare, è così, o me la prendo così o la lascio. Mio marito è questo, o è così, non c'è niente da fare. Due calcoli. Poi non parliamo dei soldi, eh? Sui soldi. Ah, quante volte, quanti drammi sui soldi. Attenti ai ragionatori. Dove sono? Dio, infatti dice San Paolo nella croce, Dio non ha voluto ridurre all'impotenza tutti coloro che sotto la croce sono scandalizzati. Dove sono questi vaghi ragionatori? Aspetta che mi prendo il testo, che non mi viene ora. Parafrasando. È bellissimo quello di San Paolo per capire la stoltezza della croce. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, guardate San Paolo, come parla dei razionali. Dio non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo, non con discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi è potenza di Dio. Sta scritto infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il Filippo di turno? Dove sta? Da dove vai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Perché infatti nel disegno sapiente di Dio e del mondo tutta la sapienza non ha conosciuto Dio. Tu non puoi, un razionalista non può mai conoscere Dio, perché non si fida. Cristo sta portando ai suoi discepoli a questa esperienza reale, perché il ragionatore è sempre lui che fa i calcoli e non si fiderà mai di Dio, mai si fiderà, mai farà uno slancio, perché sta sempre sui calcoli, sta calcolando la sua storia, la sua vita, i suoi soldi, e questo lo possiamo fare e questo lo possiamo fare, e se compriamo questo lo possiamo fare quell'altro, sempre mai si fida, mai che Dio provvede. Quella precarietà non sa manco dove sta. Eppure San Francesco è un uomo precario, Dio provvede. Dove sta la precarietà? Dove sta? Dov'è che Dio provvede? Diceva Padre Pio. Dov'è? Che Dio provvede. Ha fatto un ospedale, ha fatto di terra lì, di pietre, che c'è stato, le meraviglie che sono successe lì in quella terra della Puglia, lì a Benevento, più o meno, a Pietralcina. Molti di voi siete venuti pure con me. Siamo stati lì, pietre! Un ospedale enorme. Chi l'ha fatto? L'ha fatto lui, il Padre Pio? Chi l'ha fatto? Lo vediamo chi l'ha fatto. Vediamo chi ha fatto anche oggi questo miracolo. E i miracoli precedenti. Chi l'ha fatto? Dove sono questi sapienti? Dove sono questi Filippi? Filippo. Filippini. No, Filippini no. Se no, si offendono i filippini veri e propri. Ah, dico i filippini. E forse derivano da Filippini. E mentre i giudei chiedono i miracoli, i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio, sapienza di Dio, perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio. Ecco, bellissimo, vedete come si presenta San Paolo a predicare il Vangelo, dice non sono venuto a farvi discorsi sapienti, io sono venuto soltanto ad annunciarvi Cristo e Cristo crocifisso, questo amore. Io infatti questa sera con voi, guardando la folla, Cristo sta guardando una folla affamata. I discepoli e gli altri guardavano la folla, come li guardava Filippo? Questo Cristo lo sta cambiando. Come guardi tu la tua vita? Questo è il punto fondamentale. Come guardi tu il tuo matrimonio? Come guardi tu tuo figlio? Come guardi tu tua figlia? Come la comprendi? E come agisci? Perché noi abbiamo questi tre momenti: vedere, comprendere, agire. Come agisci nel tuo matrimonio? Come lo vedi? Guardiamo un po' il testo che abbiamo scritto. Vedete com'è ricco? Sarebbe interessante parlare, ma tanti poi sarebbe interessante di parlare di tutti i sensi. Ma vediamo oggi questo. Scusate se ogni tanto mi partono i file. Cerco di riprendere. Va bene. E questo, visto come guarda, Cristo guarda la folla, i discepoli, ammazza, che successone, 5.000 persone, ah sì, gonfia il petto un pochettino, c'hai 5.000 persone davanti, che vuoi più? Un grande successo stai avendo, un grande successo. Cristo guarda così, eppure i discepoli guardano questo. O ti preoccupi, ci devo pensare pure noi a dargli da mangiare, ma mandali a un'altra parte. Già, ha avuto successo, c'hai 5.000 persone che ti seguono, che vuoi di più? Come io potrei, che vuoi di più? Stai qui, lampino, c'hai un po' di 50-60 persone che stanno vedendo. E che io faccio la catechesi per costruirmi? Cristo fa la catechesi per costruirsi. Voi siete cretini che venite qui, e io più cretino di voi, pensando che molti di voi ancora continuate a seguirmi. O prima o poi finisce questo. Non è questo. Cristo sta guardando la fame della folla e invita Filippo a guardare la fame, la necessità, quello che serve. Tu devi guardare la fame di tua moglie, la fame di tuo figlio, la fame di tuo marito. Cioè, come sta, come vive. Com'è la sua vita? Cristo si preoccupa degli appetiti di questa gente, della fame vera che ha bisogno. E i discepoli non danno soluzione. Filippo razionalmente gli dice: basta, signore, ha avuto successo, ha avuto sta folla, fai due conti. Qui abbiamo 200 denari, che non erano pochi 200 denari, facendo un po' i conti, con la moneta di allora, 200 denari corrispondevano più o meno a 7 stipendi di allora, 7 mesi di stipendi, non erano pochi. Infatti, vedete subito Filippo, un calcolatore, un ingegnere, proprio un economo, commercialista, proprio. Signore, 200 denari, ma qui manca un pezzettino ciascuno, forse ci riusciamo a darlo, ma sfamare questa gente no. Quindi, dattina regolata, signore. Quante volte, a volte, io con voi, ma dove sta una visione che va al di là? Guardiamo sempre con un livello razionale, facciamo a volte tanti progetti pastorali, tante cose, razionalmente. Ma dove sta la precarietà? Dove sta la provvidenza che Dio provvede? Dove sta la provvidenza che Dio provvede? che non c'è niente, ma Dio provvede. Dio provvede o non provvede? Dove sta? Cristo sta portando ai discepoli a questo. Ecco, questa è una soluzione. Soluzione. Accontentati. Più di questo, Signore, non siamo noi a sfamare sta gente. Mandala, che vada nei villaggi. Questa è la soluzione che possono dare loro. Vediamo l'altra soluzione. Questa è una soluzione, la chiamano esterna a noi, una soluzione esterna. Poi c'è Andrea invece, quella più interna, una soluzione. Guardate che dice Andrea. Cerca di fare un passo avanti, Andrea, guardate. Gli risponde: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Vedete, Giovanni cerca di vedere la soluzione, stava andando sulla strada giusta. 5 pani di ma questi ci sono, ma poi non ha quell'aggancio, gli manca quel tratto di fede, la provvidenza, che Dio provvede, che Dio c'è, gli manca questo, si ferma. Ricordate che questo passo poi va aiutato con l'altro segno, perché stiamo parlando della Pasqua. Che cos'è la Pasqua? Entrare nella morte e uscire vittorioso. Ma che cosa vogliamo dire qui? Ma che cosa stiamo predicando? Che cosa stiamo, qual è la nostra religione? Qual è il cuore del cristianesimo? Noi stiamo predicando un uomo che è tornato dal cimitero. Mi puoi dire dov'è questo ragionatore? Hai visto mai un uomo tornare dal cimitero? L'hai visto? Dimmelo un uomo che è tornato dal cimitero. Noi stiamo predicando uno che è tornato dal cimitero, uno che è risorto, uno che ha fatto prodigi, uno che ha aperto il Mar Rosso. Stiamo predicando evento, uno come la Vergine Maria ha fatto cose grandi in me, l'Onnipotente, e santo il suo nome. Ma questo lo devi sperimentare nella tua vita. Io non te lo posso fare, io la fede non te la posso donare. Tu devi credere a questa promessa. E come stai qua? Ecco perché forse molti se ne sono andati. Perché non credono a questa parola. Hanno le loro soluzioni, come Filippo. Sì, sì, di quello che vuoi, io ho la mia soluzione. Ok, benissimo. Fatta anche a San Paolo, a te ti ascolteremo. Ma anche Cristo deve affrontare questo dramma. Quando molti li seguivano, infatti il dramma di questo è questo che dicevo prima, il dramma di questo Vangelo è questo. Molti seguivano Gesù e Cristo si deve voltare. Voi mi seguite? Perché magnate. Voi mi seguite? Perché magnate. Ma del resto non mi importa niente. E infatti poi, Signore, molti discepoli, allora molti che lo seguivano se ne andarono e Cristo si rivolge ai suoi, dice: ve ne volete andare pure voi? E lì, ispirato, dice: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Ecco, Pietro comincia a capire, c'è qualche scintilla in lui, ma ancora non è chiaro. Ecco, ancora i discepoli, vedete questo segno che fa, qui sia la folla che i discepoli, ve lo dico già in anticipo, non hanno capito niente. Perché? Devi seguire Cristo, non la tua ragione. Seguire Cristo. Cristo ti sta portando a una Pasqua. Entrare nella morte e uscire vittorioso. Se tu la tua ragione arriva fino alla morte, Il salto, caro Filippo, non lo farai mai. E tanti Filippi non entrano mai in chiesa, oppure entrano, ma davanti alla croce, davanti a un problema, non hanno soluzione. Restano lì con la loro soluzione razionale. Attenti a questo. Ti sfracellerai, perché poi da lì, infatti, molte persone, vedete quello, come si chiamava, Sirio? Furio? Furio era un razionale, ma Furio aveva 50.000 ticchi. Perché poi i problemi, le cose, li somatizzi. Diventi matto. Non ce la fai se non hai la soluzione. Un razionale dice, e ora che faccio? Il razionale è terribile. Io mi sto fermando a Filippo, e poi ci abbiamo anche Andrea, che ora entriamo, se riusciamo. Ma tanto, ogni segno ci vogliono due catechesi, quindi stasera non finiremo per questo segno. Quindi, attenti a non entrare nella vita come Filippo, vi ricordate così quando chiama qualcuno Filippo, se è un greco razionale, sapiente, lui risolve tutti con la sua sapienza, e poi la soluzione è sempre umana, razionale, cioè fino alla croce, ma al di là della croce non c'è soluzione, non c'è salvezza. Non c'è che Dio provvede nella tua vita, ma Dio provvede. Infatti Israele che fa esperienza? Che deve vedere che Dio provvede. Nel deserto non c'è la terra da coltivare, nel deserto non c'è l'acqua, nel deserto non c'è pane, nel deserto non c'è. Muori nel deserto, soprattutto se sei solo, ha bisogno di una comunità. Ha bisogno di una chiesa, ecco perché l'importanza della chiesa, di un popolo che ti aiuta in questo deserto della vita. Abbiamo bisogno, ecco per questo noi non possiamo fare la nostra vita da soli, per questo abbiamo bisogno di una comunità, di un popolo, di sederci insieme a altri fratelli e sorelle, di vedere come Dio agisce. Io ho bisogno di vedere che Dio agisce nella mia vita, perché ho visto quel fratello, ho visto Padre Pio, come ha agito con Padre Pio, ho visto come ha agito con San Giovanni Paolo II, ho visto come ha agito con Madre Teresa, ho visto come ha agito con San Francesco, ho visto come ha agito con tutti i santi, come diceva oggi, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, un Dio dei vivi, non dei morti. Ecco che c'è la Chiesa, ho bisogno di vedere segni, ho bisogno di credere a una promessa, poi che ancora non lo vedo, aspetta un pochetto perché arriveremo con un altro segno, come anche già l'abbiamo visto in questo. Ma chi è, Signore, che io possa credere? Chi è questo qui che mi ha portato sulla piscina, manco sulla piscina mi ha portato, ma che mi ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Non lo conosco, ma chi è? Poi conoscerai che è stato Gesù Cristo, ma sul momento non lo conoscerai. Per questo abbiamo bisogno di una chiesa che racconta meraviglie, che vediamo meraviglie nei fratelli, come l'ho visto nella mia vita, come l'ho visto nella vita di tanti altri sacerdoti, l'ho visto di tante famiglie che si aprono alla vita, che hanno accettato la morte del padre, la morte di un cancro. Anche una ragazza che conosceva a Roma, che è morta di cancro, per difendere la vita, non ha voluto essere sottoposta, che portava un bambino, e ora ha 18 anni. È vivo il bambino, però se trattavano con la chemio rischiava di morire il bambino, e lei ha detto no, salvate lui, perché io la vita già Dio me l'ha data e sono contenta di dirgli anche di ciò. Morta santa, beata, infatti c'è il processo di beatificazione, come è morto anche quell'altro bambino, Carlo Acutis, 12 anni, Siamo andati con me, siete venuti a San Francesco, speriamo che ci andiamo, ad Assisi. Carla Cutis, diceva la madre, sono innamorato dell'Eucaristia. E la madre era contenta che c'è un figlio beato, perché tutti siamo chiamati ad essere beati. E la madre che non capiva questo figlio, che era innamorato del Signore, non lo capiva i genitori, e gli ha dato la fede attraverso questo figlio. Questo abbiamo bisogno di una comunità. Giovanni ci sta portando che da soli, come può vedere le prodigi? Come può vedere i fatti se non ti siedi, che qualcuno ti serve, che qualcuno ti dia da mangiare? Come puoi vedere? Abbiamo bisogno, anche nella nostra anzianità, rimaniamo soli. Molti di voi siete vedove, vedovi, non tutti ancora. Ma ve lo annunzio, siete sulla buona strada. Perché dove volete andare? O prima tu o prima lei deve morire. Ogni tanto guardate voi e spero che ve lo dite: meglio che muori tu o meglio che muoio io per primo. Alcune dice: no, moriamo tutte e due insieme. Sì, o prima o poi, pensiamoci, Secondo dice, io se mi sto avvicinando,
ma lui è secondo.
È secondo, dice prima tu perché io sono secondo. Bene, che stavo dicendo?
Andrea, stai parlando di Andrea.
Attenti a questo. No, stavo dicendo un'altra cosa. Abbiamo bisogno di una comunità che ci fa vedere i prodigi. Ho bisogno, io da solo non posso essere solo segno. Ho bisogno dei fratelli, vedere come Dio agisce in quel fratello, in quella sorella. Questo sta cercando Cristo. Metteteli a sedere. E tutti quanti lì vedono e dicono: ammazza, ci ha dato da mangiare. Ammazza, chi ha fatto questo? Cioè devono constatare anche che come Dio opera in ciascuno di noi. Ecco, allora vediamo l'altra figura di Andrea, lo accenniamo. Sentiamo perché già. Andrea, fratello di Simon Pietro, c'è qui un ragazzo che ha 5 pani, dorso e 2 pesci. Questo, guardate che la scrittura, qui ci porta a un brano, se l'avete voi letto, ci porta subito a Secondo Re, quando Eliseo con il servo, molta gente che lo ascoltava, vi dico soltanto, vedete come la scrittura si legge con la scrittura, quando un cristiano, perché questo era, si leggeva nelle case, si leggevano, i cristiani si leggevano nelle case, o nelle sinagoghe a suo tempo, ancora, finché poi non c'è stata la persecuzione, perché poi a Gerusalemme vengono perseguitati i cristiani e devono tutti scappare, anche San Giovanni scappa, sapete che va in Grecia, che infatti dicono che si è portata la Vergine Maria, che c'è stato a Efeso, e c'è la casa dove stava Giovanni, che infatti poi da lì dice che ha scritto l'Apocalisse San Giovanni. La Vergine Maria, hanno trovato la casa di Maria, che da lì ecco, ci sono queste tracce, ma celebravano nelle case, oppure nelle sinagoghe, che si erano convertiti dall'ebraismo, dal giudeo a cristianesimo. E quindi quando leggevano questi testi, un ebreo che si era aveva tutta la scrittura una fioritura, ammazza, questo qui ricordava il brano come Dio aveva provveduto anche con Abramo, ricordava il fatto di Eliseo. Questo lo troviamo proprio con le stesse parole, Eliseo con il servo, che c'era questa folla, quasi 100 persone, 200 persone, e aveva questo servo, dice: ma signore, dice, ma che cosa sono? Ci aveva 20 pani d'orzo. Che cosa sono 20 pani d'orzo per tutta questa gente? Ma tu dai, spezzali. E così lo trova. Ma che cosa sono? E Andrea, vedete, nelle bocca, Giovanni mette nelle bocche di Andrea anche queste parole. Ma che cosa sono? Cioè, Giovanni ha questo slancio. Dice, ma se abbiamo uno, 5 pani, cioè, ecco la soluzione, ci abbiamo 5 pani e 2 paesi, cioè, si può provvedere, cioè. Ma poi diventa incredulo. Vi ricordate Pietro che cammina sulle acque? Quando guarda se stesso, tam, casca. Giovanni c'ha questo slancio, ma entra in lui di nuovo l'incredulità. Sì, ma a che cosa sono questi 5 panni e 2 pesci per tutta questa gente? Ed è interessante che entra questo ragazzo. Cioè, da così, Giovanni lo butta lì. C'è un ragazzo, guarda a casa, c'ha 5 panni e 2 pesci. E che fa sto ragazzo in questo convento? Che fa? Alla prossima volta. Prego. Padre nostro, che sei in cielo,